105.50, entriamo subito nel vivo dell'articolo che abbiamo selezionato per voi dal portale Officina Primo Maggio, la seconda rivista online gratuita o cartacea se volete, scrivendo, insomma, andatevi a informare su officinaprimomaggio.eu. È quello che tratta di pianificazione e controllo dei lavoratori. Lo facciamo in compagnia dell'autrice Nadia Garbellini, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Buonasera Nadia.
Buonasera a tutti.
Allora Nadia, il tuo articolo è interessante. Dicevo agli ascoltatori, come dicevo a te a microfoni spenti, che lo spazio-tempo non avevo sintonizzato bene, perché pensavo che Officina Primo Maggio tirasse fuori la rivista ogni maggio, invece mi sono reso conto che era di dicembre. Nonostante questa sfasatura spazio-temporale, il tuo articolo è abbastanza attuale, insomma. Analizzi la questione pandemica dal punto di vista della pianificazione del lavoro, degli scandali che sono avvenuti, ad esempio citando quello della Lombardia, che c'è il bollino nero in assoluto, non dobbiamo nasconderci, insomma, nel dire questo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo affrontato nelle varie puntate. E man mano che si legge che la pianificazione e il controllo dei lavoratori, facendo insomma anche l'esempio calzante del nemico di tutti e di sempre, dell'URSS, che invece probabilmente bisogna un po' rivalutare in questi casi, hai tirato fuori dal cassetto un esempio interessante del passato, 1946-1947, Rodolfo Morandi è ministro dell'industria e tira fuori questo progetto dei consigli di gestione, una cosa assolutamente rivoluzionaria per l'epoca, calata in un momento in cui era stata appena liberata l'Italia, dove la lotta operaia ne aveva dato di contributo non solo di sangue, anche politico, e quindi diciamo in quell'anno lì questi consigli di gestione hanno fatto la loro parte, soprattutto nel nord Italia. Come argomenti ancora, attuando ancora, andando verso la conclusione, senza insomma togliere nulla a quello che stai per dire, riesci a chiudere il cerchio attualizzando questo esempio alla contemporaneità del nostro stato pandemico. Ecco, se vuoi iniziare a parlarci del tuo articolo Pianificazione e controllo dei lavoratori, che hai scritto su Officina Primo Maggio.
Allora, grazie per l'introduzione. È ancora attuale il discorso, perché ovviamente questo flusso di soldi pubblici che stanno appunto confluendo, che confluiranno nelle tasche dei padroni, non è certamente finito. Quindi intanto che esisteranno misure e quant'altro che insomma avranno l'obiettivo di fornire dei contributi all'azienda privata, esisterà comunque tema del controllo, il controllo relativamente non soltanto al modo in cui questi fondi vengono impiegati, ma perché no anche preventivamente, se sia poi effettivamente il caso di darli, di elargirli. Quindi il tema sicuramente è attuale e credo che potrebbe essere senza dubbio qualche cosa da provare a organizzare veramente in maniera, dal punto di vista politico, perché questa è una fase dove il problema della vigilanza e del controllo si pone, lo pongono a tutti i livelli, e noi sicuramente dal punto di vista di classe possiamo dare la nostra proposta su come esercitare questo controllo, e quindi credo che da questo punto di vista possa essere qualche cosa da poter portare nel dibattito politico. Ovviamente il progetto dei consigli di gestione e una loro piena attuazione va ben al di là dei nostri più rosei sì. Sogni in questo momento, però è chiaro che se non si può arrivare lì vuol dire che si deve cercare di creare le condizioni perché in qualche momento ci si possa arrivare. Cioè, la constatazione che quella cosa non è a portata di mano non deve farci rassegnare, ma deve stimolarci a cercare i modi per quantomeno provare a riproporre determinate cose. Siamo in una fase in cui senza ombra di dubbio il capitale è molto molto forte, questa cosa va presa in considerazione, però io credo che questa possa essere una rivendicazione sensata e tutto sommato un obiettivo anche relativamente a portata di mano. Qual è l'idea? È quella di avere degli organismi composti da lavoratori che siano non soltanto all'interno delle fabbriche, ma che svolgano anche dei compiti extra fabbrica, in particolare in questo senso, che possano svolgere il compito di compito di vigilanza sull'utilizzo che viene fatto dei fondi pubblici dati alle imprese. Lì, quando io ho scritto l'articolo, era in ballo il decreto rilancio, quindi
sì, infatti.
La cosa concreta da cui era emersa questa cosa era quella, però non cambia nulla, perché comunque ci sono tutti i vari piani, transizione 4.0, industria 4.0, con i fondi che in teoria arriveranno con il recovery plan, comunque insomma di soldi pubblici che andranno verso le imprese private, quindi non è certamente, insomma, il decreto rilancio è sorpassato, ma non il tema in sé. E quindi non soltanto organismi di questo tipo potrebbero essere incaricati appunto a vigilare sull'utilizzo che le imprese fanno di questi fondi, ma potrebbero poi a quel punto dire la loro anche su l'opportunità o meno di determinati investimenti. Non dimentichiamoci che una buona parte di questi investimenti sarà proprio per definizione da utilizzare per implementare tutte queste nuove tecnologie 4.0, eccetera. Si tratta sostanzialmente di tecnologie che servono alla connettività e che quindi in ultima analisi servono a premere i lavoratori fino al midollo da una parte e controllarli in maniera sempre più pervasiva dall'altra. Quindi non tutte le tecnologie 4.0 servono esclusivamente a questo, ci sono anche delle cose positive che permettono al lavoratore di stancarsi meno, eccetera. Quindi sarebbe anche corretto, dal momento che i lavoratori poi sono quelli che sulla loro pelle vivono le conseguenze dell'introduzione di queste tecnologie, che potessero almeno dire la loro, cioè una serie di dire: vabbè, questa tecnologia la stanno facendo questo investimento che ha il solo scopo di premerci di più, di aumentare la nostra saturazione, di intensificare la nostra prestazione, riteniamo che questo non debba essere finanziato con dei soldi pubblici, per esempio. Quindi ovviamente chi meglio, se se l'argomento, la motivazione che viene addotta giustifica il fatto di dare tutti questi soldi pubblici alle imprese private è quella di evitare chiusure, di evitare disoccupazione di massa, eccetera, allora chi meglio dei lavoratori può svolgere il compito di controllare e di vigilare sull'appropriatezza degli investimenti. Quindi credo che comunque
sì,
una proposta di questo tipo si possa tranquillamente portare avanti. Poi c'è il discorso della pianificazione, che è in parte, ovviamente poi due discorsi convergono, nel senso, la pianificazione io credo sia diventato ormai evidente che non è una cosa impossibile da fare con la tecnologia di cui disponiamo oggi e ovviamente i potenti mezzi dello Stato. È evidente che la cosa
Non solo non è impossibile, è praticamente necessaria dato le condizioni e il contorno attuali.
Certo, però se una cosa non si può fare, non si può fare, ma invece da un punto di vista tecnico si può fare molto meglio di quanto si potesse fare 40-50 anni fa. È evidente che gli strumenti tecnici ci sono, è un discorso politico. È anche vero che appunto poi lo Stato gestisce le sue imprese con gli stessi criteri con cui queste imprese con cui le gestirebbe il privato, allora si cambia padrone, però non si, a parte l'identità del padrone cambia poco, quindi i consigli di gestione a quel punto dovrebbero essere anche uno strumento di partecipazione democratica, quindi di democrazia sui luoghi di lavoro e non solo, e anche uno strumento poi effettivamente per sintonizzare la pianificazione, perché ovviamente sono diversi livelli, quindi ci sono, c'è la pianificazione più generale, ma poi man mano che le cose procedono, verificando i risultati si aggiusta anche il tiro, perché non sempre le stime sono corrette, quindi questi organismi dovrebbero avere poi anche effettivamente il compito di partecipare alla rifinitura dei piani. Lì i lavoratori dovrebbero diventare davvero protagonisti della gestione, altrimenti, ripeto, tutto sommato meglio il capitalismo di Stato che il capitalismo di mercato, però alla fine non è che tutto questo, no, anzi differenze. E quindi dal punto di vista di classe io credo che comunque sia giusto anche sottolineare il fatto che non è sufficiente che la proprietà diventi e la gestione diventi pubblica, è necessario che il pubblico si comporti come tale.
Eh sì, che ci sia un controllo operaio, e questa è la differenza, insomma.
Eh beh, sì, certamente, altrimenti, ripeto, si cambia padrone, ma la logica non cambia. Infatti, esatto. Si chiama capitalismo di Stato, perché insomma, il sistema è sempre quello.
Abbiamo pessimi esempi in corso, insomma, che non stiamo qui a citare.
Sì, certo. Si può domandarsi come, invece che dire buttiamo via tutto, ci si può domandare come fare meglio, insomma, ecco. Una singola esperienza o un esiguo numero di esperienze non perfette non necessariamente devono ridursi, no?
ecco, a
bollare come...
Ecco Nadia, sì. Tornando un attimo indietro ai consigli di gestione, per chi con degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ci sta ascoltando sono un po' acerbi rispetto a quello che tu hai citato nell'articolo di Morandi, Democrazia diretta e ricostruzione capitalistica, edito da Einaudi del 1960, se vuoi un po' specificare quello che è successo in quel lontano 1946-47, sarebbe insomma...
Ovviamente... il periodo storico era quello dell'immediato dopoguerra, e quindi, vabbè, come sinteticamente dico nell'articolo, la classe, come hai anticipato tu, comunque la classe lavoratrice aveva pagato un tributo piuttosto pesante durante la guerra e anche ovviamente nella liberazione, eccetera. Quindi si cercava di dare alla classe lavoratrice uno spazio e un ruolo all'interno della ricostruzione del paese, quindi l'intento era quello, e quindi alla fine si cerca di far sì che questo ruolo non fosse semplicemente un ruolo, diciamo così, consultivo, cioè, quindi un raccordo con le decisioni padronali sostanzialmente, eh? Ma si cercava di dare alla classe lavoratrice anche un ruolo che fosse un po' più elevato, in un certo senso, cioè di come raggiungere gli obiettivi generali, gli obiettivi economici generali, l'occupazione, i cambiamenti strutturali, il raggiungimento di determinati livelli di benessere, eccetera. Quindi non soltanto un ruolo all'interno della fabbrica, ma anche un ruolo extra fabbrica, di condivisione anche dei processi decisionali e degli obiettivi rapporti per la ricostruzione, quindi degli obiettivi anche sociali. E quindi ecco, questa era l'idea.
Sì, all'interno di questi consigli di gestione c'erano non solo gli operai, ma anche i tecnici che mantenevano alta la bandiera,
certo,
e ricostruivano. Sì, insomma.
Quando si parla di lavoratori, comunque si intende tutti quelli, quindi all'interno poi del gruppo, della compagine dei lavoratori, che sono persone che svolgono mansioni differenti, chiaramente, certo.
Sì, era proprio questo, insomma, che ci fa attualizzare la tua proposta ai giorni nostri, insomma, che quando tu inizialmente nella parte iniziale dell'articolo dici che a un certo punto ci siamo resi conto che gli operai servivano talmente tanto che dobbiamo,
certo,
farti lavorare senza mascherina, e perché c'erano i beni di prima necessità, se non si sarebbe fermato tutto, quando tutti proclamavano da 10 anni e più che non esisteva più la produzione,
esatto,
come di una volta, insomma.
Certo, lì si è visto molto bene quando non si riusciva a metterli, quando si vedevano gli unici che non potevano essere messi smart working, che dovevano comunque andare sempre al lavoro, altro che dematerializzazione della produzione. L'industria esiste ed esisterà sempre.
Nadia,
lavoro operaio esisterà sempre.
Sì, quando tu citi nel tuo articolo sempre l'esempio dell'Unione Sovietica, insomma,
sì.
Se riesci un po' a darci degli elementi in più, perché per me è chiaro, ma l'hai detto, l'hai liquidato in due parole, ma penso che in questo ci sia molto altro, a parte lo spauracchio della sanguinaria dittatura, insomma, via.
No, è che diciamo mediamente quando si parla con chiunque, da un'aula dell'università al bar, quando sentono parlare di Unione Sovietica, tutti irrigidiscono, anche in parecchi ambienti della cosiddetta sinistra radicale, molti sbiancano quando si menziona l'Unione Sovietica. Nessuno ovviamente vuole sostenere che fosse la cosa migliore, cioè che fosse perfetta, che non ci fossero difetti, che non ci fosse nessun tipo di cosa migliorabile, e ci mancherebbe, però neanche, secondo me, si può semplicemente liquidare quella cosa come no, i comunisti sono cattivi, la pianificazione centralizzata conduce comunque ad un sistema dittatoriale, non è detto, io credo che non sia così, e comunque io non dico praticamente neanche l'esperienza dell'Unione Sovietica, cioè, certo.
Certo, certo.
È durata anche abbastanza poco, tutto sommato, perché
sì.
Non è. E credo che molti abbiamo, cioè, se prendiamo l'esempio degli Stati Uniti, che invece quando invece suscita sempre no? Il sorriso, l'ammirazione, non mi sembra che sia un sistema tanto migliore o tanto più equo o tanto più desiderabile. Per cui, ecco. Io ovviamente, vabbè, io sono una nostalgica per natura.
Ti trovi nel luogo giusto, insomma.
Mi commuove.
Nella trasmissione giusta, ahimè, mi sa. Senti Nadia, i nostri ascoltatori e le ascoltatrici interagiscono con noi, quindi ci sono arrivati dei messaggi che adesso Andrea, il mio socio, ti sta a leggere.
Ciao, dunque sono abbastanza provocatorie queste domande, però secondo me non avrei difficoltà a rispondere.
Siamo senza censura, insomma, anche esatto. Perché tu sei.
Quindi appunto, secondo me alla prima domanda hai appena risposto, nel senso che chiedeva: per capitalismo di Stato intende quello di Lenin? E poi l'ultima, molto più provocatoria, dice: ma una prof della Bicocca di che classe è?
Non devi rispondere, Nadia.
No, rispondo senza problemi. Vabbè, la prima sì, penso di avere
abbastanza,
di avere già risposto. Cioè, per me capitalismo di Stato vuol dire che lo Stato gestisce le imprese come se fosse un'impresa privata. Quindi no, decisamente non è quello di Lenin.
No, infatti.
Esatto, io mi definisco invece, per quanto riguarda la seconda domanda, una lavoratrice, anche perché come dicevamo all'inizio, quando parlavamo della mia affiliazione, io sono una docente a contratto, il che vuol dire che se faccio più o meno i calcoli di quello che guadagno all'ora, visto che noi siamo pagati soltanto per le ore che facciamo in aula,
già.
Non per tutto il resto del lavoro che facciamo, quindi preparazione eccetera, abbiamo fatto un calcolo così a spanne e noi prendiamo sui 3-4 euro all'ora, quindi mi sento di appena di voce alla
Beh, ti potresti scrivere i Sicobas con i facchini, insomma, più o meno quello.
Quindi, ecco. Sì, quindi insomma, non penso di potermi. Penso di potermi a buon titolo considerare una lavoratrice, cosa che peraltro possono fare anche i professori ordinari che guadagnano diverse migliaia di euro al mese, cioè nel senso sono dei lavoratori, anche loro, certo, sono dei lavoratori ordinati. Ma sono pur sempre dei lavoratori, ecco.
Ecco, Nadia, infatti nella presentazione iniziale non ho detto che eri una docente precaria, insomma. Alla fine, mi devi perdonare, ho enfatizzato la docente di economia politica all'università.
Non era neanche tutto il centro nella nostra posizione,
sì, esatto.
Quale fosse la mia posizione all'università.
Nadia, noi ti ringraziamo per il tuo contributo nella nostra riflessione sulla pianificazione e controllo dei lavoratori. Ci sentiamo presto, magari. Grazie ancora.
Volentieri. Grazie a voi. Buona
serata.
Grazie,
ciao, buona serata.
Ciao.
Ciao.